Talking with Coach, puntata numero 91. Argomento della puntata: il coaching all'estero è veramente migliore? Ne parleremo insieme con Matteo Principi, CrossFit L3, 15 anni di esperienza in giro per l'Europa e in Italia, stabile ora a Londra. Parleremo delle differenze, delle nuove tendenze e delle cose da migliorare. Non perdete questa nuova puntata di Talking with Coach. Bentornati ad una nuova puntata di Talking with Coach. Ragazzi, era tanto che non facevo una nuova puntata di Talking with Coach. L'argomento, ragazzi, insomma, è sempre abbastanza dibattuto. Il coaching all'estero è veramente il migliore? Insomma, ne parleremo, chiacchiereremo insomma in questa puntata. Ho voluto con me un italiano all'estero, cioè questo coach che vi presenterò ora. Lui vive a Londra da un parecchi anni, quindi insomma un po' di esperienza ce l'ha, un level 3, insomma ha girato il mondo, ha aiutato ad aprire box di CrossFit, è un viaggiatore incessante tra seminari, collaborazioni, insomma con personaggi di spicco del mondo del CrossFit, insomma un po' di esperienza ce l'ha. Ha aperto un progetto con la sua compagna che è Virtuoso Gang, poi ci racconterà, insomma vado a presentarvi il coach, Matteo Principi. Ciao Matteo!
Ciao, buonasera!
Buonasera a te, direttamente dalla City, da Londra, ragazzi! Com'è già Londra in questo momento, Matteo?
In questo momento è sole e temperature un pochino più alte.
In Italia in questo momento è primavera, ma anche qua insomma non è che proprio sia ancora decollata la primavera. Matteo, senti, ti faccio subito una domanda: ma ti manca un po' l'Italia?
Mi manca dove vivo io in Italia, che è un posto bellissimo che sta sul mare, nelle Marche, e quello sì, quello mi manca un po'. Quando torno, sì, di solito la prima cosa che faccio vado sempre a vedere la spiaggia.
È vero, insomma, Londra fa freddo, è grigia, questo fumo di Londra, il famoso fumo di Londra. Noi ci siamo incontrati, insomma, Matteo, nei primi insomma giorni dell'anno, abbiamo un po' chiacchierato di questo argomento che adesso insomma andremo un po' a sviscerare, e ho detto: senti Matteo, perché non facciamo una puntata? E tu insomma hai accettato, sono molto contenta insomma di averti qui in questa puntata. Vado un po' a farti la prima domanda, insomma, un italiano che ha iniziato a fare insomma coaching in Italia, che poi insomma sbarca a Londra, come mai questa decisione, Matteo?
Italiano che ha iniziato a fare coaching in Italia, in italiano tra l'altro, hai detto bene.
Poi, è vero!
Perché poi ho conosciuto dei ragazzi qua che hanno iniziato, sono italiani, hanno iniziato a fare coaching qua e loro fanno una difficoltà immensa a parlare di CrossFit in italiano. Decisione di base perché erano comunque tanti anni che pensavo di venire a Londra, ero già stato a Londra per cercare lavoro in tempi molto 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 remoti, poi al tempo non era andata bene e quindi poi con il discorso del CrossFit e lavorando nel CrossFit, che comunque è una cosa molto internazionale, sì, ho avuto la fortuna di trovare lavoro qua e quindi ho deciso, in concomitanza con cose che stavano succedendo in Italia, di trasferirmi qua e niente, adesso sono qua.
Senti, ti faccio subito la prima domanda, no? Sei notato delle differenze? Perché hai colleghi, ovviamente, hai avuto colleghi, insomma, in tutti questi anni in Inghilterra, tra il coaching in Italia e il coaching in UK. Ci sono delle differenze, le hai notate?
Differenze ce ne sono, innanzitutto perché comunque nonostante adesso stia un po' avanzando, secondo me il discorso del CrossFit in Italia rispetto soprattutto all'America, che è dove il CrossFit è nato, è ancora un pochino indietro, e quindi anche tutto il discorso formazione, tipo andare a fare un L1, un L2, queste cose qua sono legate comunque a uno sport, un'attività che è arrivata da un altro stato o da un altro continente in questo caso, e quindi ovviamente andare a fare poi gli stessi corsi con chi è stato al tempo mentore dei ragazzi che fanno i corsi da noi, seminar staff eccetera, comunque È diverso non tanto per il contenuto del corso, che comunque è lo stesso, quanto poi se uno inizia a diciamo, interagire un po' di più, fare delle domande nei tempi di pausa, queste cose qua, comunque c'è un approccio e una conoscenza diversa. È un po' come dire, ho fatto l'L1 con Greg Glassman. E poi ho
Giusto.
fatto l'L1 con chiunque in Europa. Mi viene in mente, non lo so, Carl Stedman, che è stato il country manager qui in UK, che adesso è cambiato l'anno scorso, però lui è stato uno dei primi, a portare il CrossFit in Europa, quindi comunque anche lui, un sacco di conoscenze, e ecco, un po' così.
Ma c'è, secondo te, c'è un'attitudine diversa tra i colleghi tuoi italiani e quelli, insomma, italiani e quelli inglesi? C'è proprio come approccio all'affrontare la classe?
Cambia un po', soprattutto in Inghilterra, a differenza per esempio dell'America. Cioè, ci sono secondo me due situazioni che sono la situazione professionale a livello proprio di, diciamo, chiamiamola carriera lavorativa e a livello di hobby o passione o secondo lavoro, che è una cosa che si addice di più all'Italia. E è una cosa più ibrida in America, perché per esempio in America, nonostante conosco un sacco di ragazzi, un sacco di coach che lavorano facendo coaching come secondo lavoro, in realtà c'è la possibilità di farlo come professione, perché comunque ci sono dei box che per un ruolo, diciamo, un pochino più elevato, tipo senior coach o head coach, comunque offrono dai 70 agli 80 mila dollari l'anno. Quindi comunque è una buona cifra. Qua in Inghilterra ancora di più a livello professionale, perché qua secondo me c'è un po' più la possibilità di costruire una carriera per tutto il famoso discorso britannico del comunque riconoscere l'impegno, lo sforzo, la meritocrazia, che effettivamente è una cosa che c'è qua e quindi c'è un avanzamento sia a livello economico riferito allo stipendio sia a livello di posizione. Perciò ecco sì, è più facile lavorare e vivere solo di CrossFit e per questo secondo me è più facile avere una professionalizzazione più elevata perché comunque ovviamente hai più tempo da dedicare a corsi, hai più risorse economiche da dedicare a corsi, eccetera, eccetera, che poi è
È
quello
quello,
che è successo a me.
ecco, è appunto quello che stavo per dire, quello che fai tu, perché insomma viaggi tantissimo. Quanti viaggi farai tu durante l'anno per formazioni, collaborazioni? Matteo, devi raccontare una cosa pazzesca.
Abbastanza, ne faccio parecchi e ne faccio parecchi perché comunque è una cosa che mi è sempre piaciuta e per esempio, quando stavo in Italia era una cosa che non avevo possibilità di fare sia in termini economici, perché comunque, a differenza di altri miei amici che facevano lo stesso mio lavoro e che erano con me, io a un certo punto ho deciso che volevo fare solo questo e nonostante fosse molto difficile comunque arrivare alla fine del mese, mi sono comunque buttato a 360 gradi su questo. Perciò già dal tempo mettevo da parte soldi per fare corsi, eccetera, eccetera, ovviamente a livello nazionale. La grande possibilità che ho avuto venendo qua è stato appunto con il discorso comunque del migliorare l'inglese parlato, avere la possibilità di fare corsi con quei personaggi di cui parlavamo prima, che comunque mi hanno dato tanto perché sono passato mi ricordo quando ero in Italia, alcune volte dicevo, ah, mi piacerebbe un sacco andare in America a fare questa cosa, e adesso sono passato dal sognare di riuscire a fare questa cosa, all'aver fatto questa cosa, e in alcuni casi adesso a collaborare con le persone con cui prima sognavo di fare un corso, queste cose qua.
Facci qualche nome, Matteo, un tuo sogno che si è realizzato?
Ma uno su tutti credo sia il Power Monkey, che è molto, molto conosciuto in America, ma è anche altrettanto conosciuto, cosa che non mi aspettavo, per esempio, in Europa, perché parlavamo un po' di tempo fa con i ragazzi, dicevo, ma com'è la percezione del power monkey tra America e Europa, e loro in realtà mi hanno detto che più o meno siamo là.
Racconta, Matteo, che cos'è per i nostri ragazzi che non sanno magari che cos'è.
Sì, dunque, Power Monkey è diciamo, questa organizzazione che nasce da Dave Durante, che è tra l'altro ha origini italiane lui, e lui è un ex ginnasta americano che è andato alle Olimpiadi, e c'è un altro ragazzo insieme a lui che si chiama Mike Serbus, che è lo stesso, lui è un weightlifter, e quindi parliamo di sollevamento pesi a livello di nazionale USA. E lui è stato riserva, se non ricordo male, nella nazionale per quanto riguarda le Olimpiadi, quindi comunque due profili per quanto riguarda il loro sport molto, molto elevati, e che poi comunque hanno deciso di mettersi insieme ed iniziare a fare questa sorta di questi corsi educativi su ginnastica e weightlifting. Tra l'altro Dave al tempo è stato quello che ha scritto il programma di gymnastics per il CrossFit Gymnastic Course, sia al primo che al secondo livello, e lui è molto in contatto con CrossFit HQ per tutto quello che riguarda la ginnastica, eccetera. Da lì hanno iniziato a fare questo camp che si chiama Power Monkey Camp, che sta in Tennessee ed è più o meno a mezz'ora di strada da Mayhem, Rich Froning. E loro ne fanno due all'anno, e quindi sì, io mi ricordo che ero in Italia e dicevo: mamma mia, vorrei tanto fare questa cosa. E e poi a un certo punto sono riuscito ad andare, e poi dopo da lì, sì, da lì c'è stato un amore reciproco, e quindi poi sono tornato. E adesso, per esempio, quando loro vengono qua in Europa a fare dei corsi, spesso e volentieri sono con loro. Per esempio, adesso ci sono stati degli eventi che si chiamano Coaches Congress, dove tra l'altro ho incontrato alcuni ragazzi italiani. Ce n'è uno a Londra, dopodiché ce n'è uno a Berlino e ce n'è uno a Stoccolma.
Quindi ragazzi, prendete nota se vi interessa. Insomma,
E
Matteo.
sì, praticamente sono stato a questi Coaches Congress che racchiudono e raggruppano coaches da tutta Europa, e tra l'altro c'è Matt Fraser con HWPO, che è uno degli sponsor principali. È stato c'è Rich Froning, che adesso è diventato uno degli sponsor principali, e quindi per il prossimo di Londra sarà sponsorizzato Mayhem. E loro vengono, parlano di atleti, fanno classi, queste cose qua. Ci sono un sacco di seminari relativi a tutto quello che riguarda non solo il CrossFit, però principalmente ci sono coach di CrossFit, tutto quello che riguarda il business, come organizzare il business, eccetera, eccetera. E poi c'è Power Monkey che fa dei seminari di gymnastics e di weightlifting, e quindi io sono là che faccio cose con loro.
Insomma, diciamo che questo è stato uno dei grandi sogni che ha realizzato Matteo, come vedete ne parla con modo entusiasta, insomma. Ma ritorniamo al nostro argomento, no? Quando tu ti sei trasferito a Londra, com'è stato adattare il tuo coaching che arrivavi dall'Italia, quindi con la tua esperienza italiana, adattarlo appunto al coaching, alla clientela inglese, diciamo così, ai ragazzi inglesi, cioè ti sei dovuto adattare?
Un po' sì, un po' no, perché comunque un po' sì, perché comunque il discorso della lingua, e soprattutto poi magari ne parleremo, però una cosa che è stata un po' più di impatto all'inizio, che allo stesso tempo mi affascina molto, è il discorso delle differenze culturali. Ovviamente noi da italiani siamo un paese che più o meno è abbastanza omogeneo e uniforme in termini di cultura. Siamo un po' più, diciamo, come per esempio gli spagnoli, siamo un po' più calorosi, un po' più accoglienti. E questa cosa, per esempio, in Inghilterra è un po' diversa. Le persone inglesi, i britannici, sono un pochino più riservati. C'è questa cosa dell'English, dry humor, che è vero, dove loro fanno una battuta, ma sembra che non facciano una battuta e quindi nessuno ride e nessuno capisce, però è anche vero viceversa.
Ma hanno
Però
delle esigenze differenti gli inglesi rispetto insomma, al pubblico italiano.
esigenze no, però per esempio rispetto a noi c'è meno contatto fisico, che ne so, ad esempio, non lo so, mi viene in mente quando insegni una classe e devi correggere una persona, da noi c'è molto più contatto fisico della serie, ti tocco la spalla, ti aggiusto la spalla, eccetera, eccetera, anche perché è un po' più facile far capire alle persone, no? Qua invece è più un discorso dove prima chiedi se puoi e poi dopo eventualmente se loro ti danno l'autorizzazione vai. E ovviamente questa cosa io all'inizio non la sapevo, perciò alcune volte, insomma, ho visto gente che era un po' imbarazzata.
Ah, ecco. E senti, invece l'approccio alla programmazione delle
Programmazione
classi?
non c'è tantissima differenza, nel senso che tutto il mondo è paese, quindi come si trovano delle programmazioni molto, molto, che seguono molto la metodologia, che è il classico, un workout al giorno. Si trovano anche delle altre situazioni dove, per esempio, si fa più lavoro di forza prima, il workout dopo, eccetera. Quindi questa cosa qui è molto comune ovunque, anche in America, dove c'è più tendenza a seguire la metodologia, però ci sono comunque, per esempio, alcuni box dove vai e fai un sacco di cose diverse. E qui è un po' lo stesso, ci sono alcuni box dove fai tante cose, ci sono alcuni box dove fai prevalentemente tutto quello che riguarda un workout, e questo per esempio è quello che facciamo noi dove lavoro io, per fortuna, perché è molto più concentrato sul coaching, sì, è un po' così.
Beh, il livello invece medio di quello che insomma, dalla tua esperienza invece, il livello medio dei partecipanti alle classi, com'è? Cioè, sono ragazzi già formati che vedi comunque che hanno assorbito un buon coaching o insomma c'è da lavorare anche lì?
Dunque, sicuramente c'è da lavorare, come in tutti i posti. Ci sono ragazzi che sono bravi, si muovono bene, ci sono altri ragazzi su cui c'è lavoro da fare. La cosa che sicuramente un po' mi ha colpito quando sono arrivato al tempo è stato comunque il livello generale, diciamo, di fitness, definiamolo così. Comunque, quando sono arrivato qua ancora, cioè venivo dall'Italia dove facevo gare, non che fossi mai stato chissà che livello. Però comunque facevo delle gare, quindi mi confrontavo con gente, eccetera, eccetera. Mi ricordo quando sono arrivato qua, ho detto: ok, perfetto, facciamo una gara in Inghilterra, vediamo com'è. E sono un po' rimasto colpito effettivamente dal livello. Diciamo che se dovessi dire una cosa che diciamo da me, ho preso un po' di schiaffi, ecco.
Ah, ok. Ah, non te
No,
l'aspettavi?
non me l'aspettavo perché dicevo: ah, ok, comunque, vabbè, so i numeri alla fine non sono chissà che, ma non sono pessimi. E invece poi quando sono arrivato qua mi sono confrontato con un sacco di gente forte, ecco, forte a 360 gradi, mentre invece da noi, per quella che era la mia esperienza al tempo, c'erano delle cose in cui andavi bene, c'erano delle cose in cui andavi meno bene. Qua invece ho trovato un livello, perlomeno quando sono arrivato, un po' più omogeneo, di quello che è poi il fitness, ecco.
Ok, e invece senti, a livello di preparazione dei tuoi colleghi, dei coach, com'è? Questo è sempre un tema abbastanza dibattuto, eh? Che qua in Italia, quando chiacchieriamo tra di noi, no?
Sì, qua
Cosa mi sai dire?
ci sono diversi L3 qua. Però devo dire che la preparazione, secondo me, a volte non rispecchia quello che è l'L3. Però c'è anche da dire questo, c'è anche da dire che l'L3 è un esame prettamente teorico e quindi di conseguenza se hai conoscenze e studi, ti prepari, eccetera, eccetera, puoi passarlo, poi però non è detto che tutte queste conoscenze riesci poi a trasferirle nel floor quando fai le classi. Mentre da noi, per esempio, ci sono molti meno L3 per un discorso di barriera linguistica.
Vero.
E questo è quello che riguarda anche me, per esempio. Quando ero in Italia, comunque sono sempre stato, sono tuttora comunque molto sempre concentrato su quello che viene, quello che potrebbe arrivare, quello che verrà dopo, nel senso di: ah, voglio migliorare questo, voglio studiare quello, cosa c'è di nuovo, eccetera. Quando ero in Italia, obiettivamente, se fossi rimasto in Italia, non so se sarei riuscito a prendermi il mio L3 per un discorso di lingua.
Ho capito. E senti, ma secondo te i tuoi c'è più attitudine alla formazione, alla continua formazione dei tuoi colleghi inglesi rispetto a quelli italiani? Perché mi ricordo nell'ultimo podcast che avevo fatto con Tacconi si dibatteva un po' su questa cosa, che c'è un certo appiattimento
Il
del cognome
grande
italiano. Infatti,
Edo. Ti
cosa ne dici?
saluto.
Lo salutiamo.
Sì, non lo vedo da un sacco di anni, però Edo è fantastico. Tra l'altro, ho visto quel pezzo, non ho visto tutto il podcast, ma ho visto quel pezzo quando Edo parlava di questa cosa e onestamente sono molto d'accordo con lui. Mi ricordo quando stavo ancora in Italia che avevo parlato con alcuni coach e loro sul discorso L2, L3, eccetera, eccetera. E in effetti anche loro mi dicevano, ma poi dopo questa cosa, cioè nel senso cosa lo prendi a fare un L2 o un L3 se poi dopo qua non riesci a, diciamo, tra virgolette, rivendertelo. Quindi questo secondo me è un po' il problema che c'è da noi, legato anche al discorso che facevamo prima di secondo lavoro o hobby. Perché comunque uno dice, vabbè, sì, per me è una passione, poi ci sono quelli realmente appassionati che comunque, a cui comunque piace formarsi e investire nella formazione, però ci sono anche quelli che dicono, ok, sì, è una passione, un hobby, mi accontento di fare coaching nelle classi a livello che sto e non voglio spendere altri soldi o investire altri soldi per fare questa cosa. Qua è un po' diverso. In America è molto diverso perché in America in realtà investono molto su queste cose, sia che lo facciano di professione, sia che lo facciano come secondo lavoro. È comunque molto più sentito anche un discorso, per esempio, personal training, queste cose qua, che da noi è visto più come una cosa extra, una cosa a volte anche di lusso, ecco, diciamo. Non me lo posso permettere perché costa tanto e quindi faccio classi e quindi i miei progressi sono un po' più, diciamo, lenti ad arrivare o limitati, eccetera, eccetera. Qua, sì, qua in realtà ci sono persone che investono sulla formazione, va anche detto, cosa che non ho detto prima, che secondo me qua, a confronto del resto dell'Europa, gli stipendi o diciamo la paga oraria per classe, sono un pochino più alti rispetto al resto d'Europa.
Prendete nota, ragazze, se volete fare un'esperienza all'estero. Ma tu poi mi raccontavi anche, adesso usciamo un attimino fuori da questo discorso, l'ultima volta che ci siamo visti mi raccontavi che voi avete anche un aiuto, tra virgolette, fiscale, perché potete detrarre tante cose che fate per lavoro, i tuoi viaggi, piuttosto che, insomma, l'abbigliamento, cosa che noi, insomma, trainer italiani possiamo fare, a meno che non abbiamo la partita IVA, sappiamo quanto pela, ma anche lì, insomma, ci sono un sacco di cose da aggiustare. Però questa cosa qui in UK veramente, insomma, è fantastica.
Sì, qua c'è l'aiuto da casa.
Ecco, a proposito di casa, tu mi raccontavi che se tu fai anche delle cose per lavoro da casa, cioè parzialmente puoi detrarre anche la bolletta di internet, giusto, Matteo?
Puoi in realtà detrarre anche parte dell'affitto.
Fantastico, ecco, sono
E
curiosa.
la cosa bella di qua è il discorso burocratico a livello lavorativo, nel senso che mentre da noi, per esempio, per lavorare come libero professionista devi aprirti la partita IVA con tutto quello che riguarda i costi e devi pagare l'IVA, tutte queste cose qua. Qua quello che da noi sarebbe la partita IVA, è una cosa che devi fare solo se superi certi limiti, di, diciamo, entrate, che sono comunque abbastanza alti. Quindi va da sé che tutto quello che viene sotto, è considerato come sempre come libero professionista, però ha tutti i vantaggi, diciamo, dello scaricare, per esempio, sì, come hai detto, scaricare viaggi, equipaggiamento nel nostro caso significa scarpe, significa attrezzature in generale, vestiti, eccetera. Io, per esempio, che lavoro molto da casa, lavoro molto col computer, potrei scaricare bollette di internet, luce, affitto, tutto questo senza necessità di avere IVA e pagare IVA. con le percentuali di detrazione fiscale, no, di detrazione, scusa, di, diciamo, sì, le percentuali che poi paghi allo Stato, che adesso non mi viene in italiano, ogni tanto capita,
Fantastico.
che sono comunque un po' più basse rispetto alle nostre, tra l'altro.
Viene da sé che mi viene da dire, Matteo, insomma, che se hai tutte queste agevolazioni, chiamiamole così, hai anche più forza anche economica per investire anche nella tua formazione, cosa che insomma, in Italia facciamo fatica perché insomma, anche le paghe orarie non sono sempre, insomma, coprono quello che potrebbe essere un eventuale insomma, affitto di una casa. Per fare il coach di professione in Italia veramente devi fare un sacco di sacrifici, a meno che insomma, sei proprietario di un box, allora insomma, le cose sono diverse.
Sì,
Ma
ovvio.
una cosa che mi è venuta in mente, no? Quando tu ti sei trasferito insomma, in Inghilterra, c'è qualcosa di forte del tuo coaching italiano che hai potuto mettere in pratica in Inghilterra?
Probabilmente, non lo so, io rido e scherzo un sacco quando faccio le classi. E questa cosa comunque ho notato che piace rispetto ad altri ragazzi che lavorano con me, che comunque vengono da altri paesi o sono inglesi, sono un po' più, diciamo, c'è un po' più di serietà, ecco, un po' più di serietà, un po' più di, non sempre, però un po' più di silenzio a volte. E questa cosa si nota, secondo me, nelle classi. Poi io comunque adesso che prevalentemente faccio classi quando mi alleno, sia per un discorso di seguire i coach che fanno la classe, sia per un discorso di tempo, si nota. C'è un ragazzo che lavora con me che è portoghese e quindi è molto più, diciamo, molto più sorridente, molto più parla di più, eccetera, eccetera. C'è un ragazzo che è proprio classico britannico e quindi tutto super serio, sì. E queste cose si notano. E poi, secondo me, sta molto nel fatto che, per esempio, io mi prendo un sacco in giro da solo. Per esempio, all'inizio che facevo un po' più fatica con la lingua, ogni volta che dicevo una cosa, dicevo: ah, comunque, se non si dice così, ditemelo perché non lo so e quindi lo imparo. E perciò c'era un
Quindi
po'.
l'hai presi con la simpatia, Matteo,
Sì, un po' sì,
insomma.
secondo me sì.
Ma poi ricordiamo tu, insomma, adesso stiamo parlando che tu fai il coach a Londra, ma in quanti box, perché io lo so, ragazzi, in quanti box insegni, Matteo?
Tanti, tanti, probabilmente troppi.
Dai, sparo un numero, perché tanti, sparo un numero.
Allora, adesso siamo a
Tanti
5.
ragazzi, ecco, fantastico. Cioè, quest'uomo, ragazzi, non dorme mai. Qual è la, a che ora la fai? La prima classe, Matteo?
La prima classe alle 6.
Quindi, ragazzi, quindi sapete che insomma, lo sto anche rubando perché stiamo registrando che sono le 21:30 ora italiana. Lo sto rubando anche al sonno perché lui domani è subito on floor. Quali sono gli errori più comuni che fanno gli italiani o gli inglesi nel coaching?
Questa è una domanda difficile perché, allora, errori in che senso? Fammi un esempio.
Ah, non lo so, nel comunicare, nel far vedere un movimento, piuttosto che nello spiegare un workout.
Ok, da quel punto di vista lì direi che più o meno siamo tutti quanti uguali, nel senso che comunque. Quando si fa coaching, in base al livello di coaching, L1, L2, L3, L4, esperienza, 10 anni, 5 anni, 2 anni, eccetera, comunque tutti quanti più o meno commettono, tutti quanti nel mondo, diciamo, o per quanto è la mia esperienza, commettono più o meno gli stessi errori, nel, non lo so, far vedere un movimento che dicono in un modo e poi magari in realtà non è proprio così che lo fanno. Oppure nella difficoltà nello spiegare un workout nel dettaglio della serie, ok, la strategia del workout potrebbe essere questa, questa o quell'altra, o le opzioni per scalare il movimento potrebbero essere queste. Questa cosa qui è molto, sì, è molto comune ovunque. Non c'è una cosa che dici, non lo so, in America non sono capaci di fare questa cosa, in Europa sì. Quella cosa lì secondo me non c'è, non è così netta perlomeno.
Ma una cosa, per esempio, che noto io in Italia, capita, ricordo che insomma, stiamo facendo degli esempi, capita che magari il coach magari sa che la classe sa fare determinate cose e non ti fa fare più le progressioni per il movimento, no? Tu come sei? In Inghilterra come siete su questa tematica qua?
Dunque, l'Inghilterra è abbastanza varia su questa tematica, come credo sia l'Italia. Per esempio, secondo me, una cosa che sto discutendo molto ultimamente con un sacco di gente è il fatto che il livello di coaching a Londra come città, secondo me, si è abbassato un sacco e questo è dovuto a diversi fattori, tra cui, per esempio, l'introduzione di nuovi brand nel mondo del fitness, diverse attività nel discorso functional fitness, tutte queste cose qua che sono molto simili al CrossFit, e quindi c'è molta più scelta da parte del cliente, diciamo così. E perciò, secondo me, invece che rafforzare quello che diversifica ed eleva il CrossFit sopra come metodologia, sempre parlando di metodologia, sopra tutte le altre attività fisiche, in realtà la maggior parte della gente si è adattata a quello che è il trend principale e quindi quello che io considero il reale prodotto del CrossFit, che è il coaching, sta venendo meno sempre più nella maggior parte dei casi, ecco.
E questo si riflette anche sulle classi, immagino.
Assolutamente sì, e quindi quando parliamo di progressioni, tutte queste cose qua, progressioni vengono a mancare e diventa la situazione tipo, diventa che ne so, per esempio, ok ragazzi, oggi facciamo keeping pull-up, Karen non sa fare keeping pull-up, ok Karen, oggi puoi fare ring rows, che dico ok, va bene come opzione per il workout, però Karen dovrebbe lavorare su quello che sono le progressioni del pull-up, in modo che da qui a un mese, 2 mesi, non lo so, Karen sarà in grado di fare il keeping pull-up. Mentre invece qua c'è molto di queste cose, ecco.
C'è un eccesso di scalabilità, secondo te?
C'è un eccesso di scalabilità, probabilmente potremmo parlare di eccesso di scalabilità, ma non tanto per il discorso dello scalare in sé, quanto per il discorso che non viene data la possibilità alle persone che si allenano di lavorare su progressioni, non per chissà che motivo, semplicemente per il fatto che un sacco di volte nella programmazione della giornata ci sono molte più cose da fare, e quindi non c'è tempo, non c'è spazio fisico all'interno della classe per fare queste cose. E ovviamente questo va anche a peggiorare poi dopo il livello di coaching, perché non permette a chi fa la classe comunque di prestare attenzione alle persone, correggere, modificare, guardare, eccetera, eccetera.
Questo devo dire, Matteo, è una tematica sempre abbastanza attuale, anche nel discorso di programmazione, no? Quando si parla che c'è troppa roba da fare durante la classe, sì, e viene meno appunto il discorso di focus su alcune skill, con tutte le propedeutiche, eccetera. Quindi insomma, diciamo che è un discorso abbastanza valido per tutti, Italia, Inghilterra e quant'altro, mi sembra di capire, Matteo.
Sì, no, assolutamente omogeneo. Poi, ripeto, questo comunque è un discorso molto generale perché ci sono situazioni in realtà anche in Italia, perché conosco gente in Italia che fa CrossFit, che fa veramente un CrossFit eccellente dal punto di vista del coaching. Non so, uno tra tutti che mi viene in mente è Matteo Pizzi, che entrambi conosciamo
È
e che
vero, è vero.
saluto. Fuzzi è uno che ha sempre puntato, che anche Fuzzi, cioè, non siamo amici, diciamo così, però ogni tanto mi è capitato di vederlo e non lo vedo tipo da 10 anni, però Fuzzi è uno che ha sempre puntato sulla metodologia CrossFit, nonostante lui comunque abbia un ampio numero di atleti, anche anche che secondo la sua programmazione ha portato a 3D Games, quindi comunque secondo me Matteo Fuzzi è quello che impersonifica nel modo migliore il CrossFit in Italia per quello che riguarda tutto il percorso da persona che si allena tutti i giorni al box a persona che poi la trovi ai Games. Ci sono situazioni simili in America di coach che conosco e con cui ho avuto modo di lavorare, così come in altre parti in Europa. Però al contrario, allo stesso modo, ci sono anche dappertutto situazioni in cui, ah, ok, ragazzi, facciamo la parte di forza, perfetto, finita la parte di forza, facciamo il workout, perfetto, finito il workout, facciamo gli accessori. Che va bene, non è una cosa sbagliata, è solo che, ecco, secondo me, a livello di coaching poi si perde quello che è il fattore principale, ecco.
Vero, cosa che diceva sempre anche Matteo Pizzi nelle nostre puntate, quando facevamo insomma delle puntate con degli argomenti specifici, anche lui dibatteva su questa cosa qui. Less is more, era un po' di questa tematica. Senti, se potessi portare qualcosa dell'Italia nel coaching inglese, cosa sceglieresti?
Non lo so, le crostate a fine allenamento.
È vero, è vero. Cioè, fine allenamento, come sono gli inglesi? Sono come l'Italia che portano magari l'hanno fatto la torta, no, ovviamente non tutti i box. Non c'è questa. Qui.
Qua
Com'è con la
purtroppo
community inglese, Matteo?
gira tutto intorno alle birre.
È vero.
E che a me purtroppo non va bene, perché io sono uno che mangia molto e a cui piace molto mangiare. Infatti in Italia stavo da Dio perché comunque i ragazzi al box portavano torte, portavano crostate, portavano questo, portavano quello. Qua c'è molto, ci si ritrova molto al di fuori del box o si organizzano molti eventi social, però sono quasi, quasi tutti intorno al discorso pub, birre, eccetera, eccetera. Comunque qua il pub è uno status, qua c'è un pub ogni. Neanche ogni quartiere, c'è un pub ogni palazzo, quasi.
Cioè, l'imbarazzo della scelta, insomma, Matteo. Senti, adesso arriviamo al momento. Abbiamo parlato un po' del coaching, insomma, della tua esperienza. Ovviamente, ragazzi, facciamo sempre disclaimer: queste sono l'esperienza di Matteo. Ovviamente, ognuno ha ha le proprie esperienze. Se diamo dei consigli a qualche ragazzo, insomma, che volesse, insomma, fare questa esperienza e venire in Inghilterra. Quali sono le competenze fondamentali per un coach che vuole trasferirsi in UK, secondo te?
Sicuramente parlare inglese, non tanto secondo me come, oddio, anche questa cosa secondo me è un po' cambiata. Per esempio, io faccio il mio esempio. Quando io sono arrivato, avevo competenze in inglese in termini di condurre una classe, perché poi anche nel box dove lavoravo prima io in Italia, comunque la programmazione veniva scritta in inglese, gli esercizi venivano scritti in inglese. Quindi avevo quella conoscenza nella spiegazione dei movimenti, eccetera, eccetera. Quello che mancava a me, dove tra l'altro pensavo di non essere così male, invece poi ho detto, ah, ok, è il discorso dell'inglese parlato in termini di comunicazione. Quindi, per esempio, non lo so, quando all'inizio della classe in teoria dovresti chiedere se qualcuno ha problemi di livello fisico, infortuni, eccetera, eccetera, poi dopo quando la gente risponde e ti dice cosa ha, e non lo capisci, è un problema. Perché io so cosa devo farti fare, però se non capisco qual è il tuo problema, non so come cambiarti quel movimento. Questa è la cosa che io ho trovato un po' più difficile all'inizio. Poi, per fortuna, essendo uno che passa un sacco di ore al box, e tra l'altro quando sono arrivato facevo una marea di ore tra assistenza e coaching, eccetera, quindi per fortuna ho accelerato molto il processo della lingua. Però sì, direi sicuramente un buon inglese di base per poter capire quello che succede e quello che le persone chiedono o
Quindi
comunicano.
step 1 questo, insomma, la lingua sicuramente è importantissima per la comunicazione. E invece, secondo te, quale certificazione proprio di base, di partenza? Basta un L1, basta un L2 perché un box ti reputi appetibile per insegnare nella,
Sicuramente, secondo me, adesso ho notato anche diciamo a livello di, chiamiamoli, annunci di lavoro, ho notato sempre di più un trend nel chiedere L1 con poca esperienza. E questo probabilmente va di pari passo col fatto che i box vogliono, diciamo, crescere i trainer secondo quello che è la loro, diciamo, filosofia, la loro cultura, la loro programmazione, eccetera, eccetera. Quando io sono arrivato qua, sono arrivato come L2, ero già L2 e tra l'altro, perché ero già L2, ho avuto la fortuna, cosa che in Italia non succederebbe, di avere uno stipendio più alto. Mentre invece, per esempio, in Italia, nella maggior parte dei casi, l'L2 è pagato come l'L1. E
Vero.
se hai un sacco di esperienza, sei pagato allo stesso modo di chi non ha esperienza. E questo ovviamente, disclaimer di nuovo, è puramente legato a, insomma, alle mie conoscenze, e alle mie esperienze.
Concludendo, secondo te, dai un consiglio a un coach italiano che insomma vuole migliorarsi, anche magari senza andare all'estero, cosa deve fare per migliorarsi, per migliorare il proprio coaching?
Studiare, 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 studiare. Questo è quello che io ho sempre fatto e che continuo a fare ed è il motivo per cui viaggio tantissimo e ogni volta che viaggio, e questa è una cosa che può fare chiunque anche all'interno del territorio nazionale, sono in Italia, non parlo inglese, ok, questo non significa che se sei a Roma non puoi andare a Milano, non puoi andare a Palermo, non puoi andare in qualsiasi altro posto. Cercare situazioni dove ci sono coach che sono, diciamo, conosciuti come dei buoni coach e andare a fare classi, fare drop-in o chiedere di fare classi. Cioè, questa è una cosa che, per esempio, io faccio ovunque vado, che sia vacanza o no. Cerco sempre un box. Adesso, ultimamente, siccome in vacanza non vado più, perché tutti i viaggi sono viaggi relativi a lavoro, però ogni volta che vado cerco un posto dove conosco qualcuno. Sono stato in box dove ci sono L4, sono stato in box dove ci sono seminar staff. Senza alcun tipo di problema, io mando un messaggio che sia Instagram, che sia Facebook, quello che trovo. Dico, ragazzi, vengo là, sto là 3 giorni. Posso fare una classe da voi? Nella maggior parte dei casi, comunque, per fortuna, la proposta viene accettata, e quindi vado, faccio coaching e poi parliamo della classe, loro mi dicono questo sì, questo no, questo può andare meglio, bla bla bla.
Ma nonostante insomma tutta questa esperienza, tanti anni che fai il coach, quando appunto viaggi, giri, fai le classi, partecipi, torni sempre a casa con qualcosa, con un piccolo bagaglio di esperienza, con qualcosa in più che hai migliorato in quell'esperienza lì?
Sì, direi di sì, assolutamente, sempre. Quello che dico sempre a tutti i coach con cui lavoro è non importa che tipo di livello hai, non importa che tipo di esperienza hai, comunque c'è sempre qualcosa da imparare da tutti quanti. Io, per esempio, ci sono degli L1 che seguo che hanno appena preso l'L1, hanno appena iniziato a fare coaching. Vai, guardi la classe, comunque fanno cose, vuoi perché sono freschi di L1 o vuoi perché ci sono un sacco di cose che non conoscono ancora e quindi magari non pensano, fanno spesso cose che dici, ah, però in realtà quella cosa lì potrei farla anch'io e non ci ho mai pensato, oppure è una cosa talmente semplice che non mi è mai venuto pensato di farla perché pensavo sia fosse troppo semplice, però in realtà la capiscono tutti. Perché comunque sì, il discorso della semplicità è quello che vince sempre.
Ah, vero, vero.
Quindi sì, è sempre da imparare.
Ricordavo, non ricordo, adesso non so con chi avessi parlato, che avesse attinto anche qualcosa dal CrossFit Kids, cioè alcune propedeutiche insegnate ai bambini da attuare insomma, nelle classi o nell'insegnare determinate
Sì.
skill agli adulti, che infatti è vero.
Assolutamente, perché poi sì, il Kids è proprio quello che secondo me fa riferimento alla semplicità di dialogo, all'interagire in un modo molto, molto, molto base, piuttosto che più spostato sul tecnico, che la gente capisce, perché se parli in un modo che capiscono i bambini, possono capire tutti poi.
Ah, Matteo, se qualche nostro follower, insomma, è in viaggio a Londra, volessero venire a fare una classe, insomma, dici un paio, due o tre box dove possono incontrarti, Matteo.
Sicuramente secondo me il box di riferimento è Central London, che si chiama Central London perché sta a Londra centro. Tra l'altro è un box che è stato aperto nel 2009, quindi diciamo che è un po' di anni che sta lì. Prevalentemente sono là. Tra l'altro fa parte di, diciamo, di tre box che sono tutti sotto lo stesso proprietario. Però ecco sì, Central London è un gran bel box e tra l'altro è secondo me il più grande che c'è adesso in centro a Londra e a maggio ci espanderemo ancora di più.
Fantastico, ragazzi. Cioè, io andrei subito. Fate il biglietto, andate e sono andata a trovare Matteo. Insomma, concludendo questa puntata, io direi che abbiamo visto che il coaching all'estero non è necessariamente il migliore, ma sicuramente possiamo attingere qualcosa per portarcelo, insomma, a casa e evolvere il nostro coaching. E tu che cosa ne dici, Matteo?
Assolutamente, secondo me, come dicevamo prima, per chiunque vuole venire qua, il discorso di sapere la lingua, sapere l'inglese aiuta un sacco per guardare video, fare corsi online, tutta una serie di cose. Per esempio, ci sono questi ragazzi che vengono dal seminar staff, hanno creato questo progetto che si chiama Best Hour of Their Days, che è un progetto di coach development, dove tra l'altro ci sono anche dei ragazzi italiani ed è una cosa che può essere fatta tramite il box con tutti i coach che sono nel box o a livello individuale. E quindi semplicemente sapere l'inglese apre le porte verso tutto uno scenario di formazione, educazione, eccetera, eccetera. Anche gli stessi articoli del CrossFit Journal, quelli un po' più datati che non sono stati tradotti, ci sono comunque un sacco di informazioni molto valide da cui attingere e su cui fare esperienza, ecco.
E poi, insomma, se volete, insomma, scrivere a Matteo, oppure, perché abbiamo fatto un breve accenno, tu hai, insieme alla tua compagna Valentina, avete ideato il Virtuoso Gang. Andiamo a raccontare brevemente che cos'è, Matteo. Si parla sempre di coaching.
Si parla molto di coaching perché poi in realtà è nato come sia come coaching, quindi diciamo formazione coaching, sia come programmazione a livello di allenamento. Però probabilmente per mia passione si sta sviluppando sempre di più sul discorso di coaching e quindi quello che facciamo noi, quello che faccio io è fare formazione a coach, che sia sempre a livello di box, con tutti i coach che riguardano il box, o coach individuali, ce ne sono alcuni che seguo qua in Inghilterra, ce ne sono altri che seguo in America, ce ne sono alcuni che seguo in Italia, dove praticamente sì, lavoriamo sul discorso di coaching, la mia parte riguarda ovviamente la parte tecnica, la parte di Valentina riguarda la parte psicologica, perché lei è una psicologa, e alcuni coach ed alcuni atleti fanno un lavoro che noi chiamiamo ibrido, che è sia a livello di performance quando riguarda l'atleta, sia a livello di coaching skill quando riguarda il coach, a cui associamo il discorso psicologico della serie interazione con i membri del box, con gli atleti del box quando si fa coaching, se una persona reagisce in un modo quando gli dai una correzione o gli chiedi di abbassare il carico per qualche motivo o gli scagli un esercizio perché reagisce in quel modo, come gestire quelle situazioni, come approcciarsi nel coaching. Per quanto riguarda l'atleta, come affrontare determinate situazioni, per esempio, soffro tantissimo i double unders e quindi ogni volta che ci sono double unders in un workout vado in panico e inciampo un sacco. Perfetto, come gestisci quella cosa? Oppure ho la fobia del one rep max, quando arrivo a un certo peso mi blocco, non vado più avanti. Perfetto, come gestisco l'ansia da prestazione? Queste cose qua. che è un discorso molto interessante perché non tanto per me quanto per Valentina a livello di psicologia, perché è una cosa che non fa nessuno.
Vero.
E quindi abbiamo, diciamo, unito le forze su quello che, in cui lei è brava e su quello in cui io sono abbastanza bravo, credo. E abbiamo avuto e stiamo avendo grossi risultati, e quindi sì, questa cosa Bene. Mi rende molto felice.
Fantastico, insomma, si sono unite le tue esperienze da coach e quelle di Valentina da psicologa. Ragazzi, insomma, se siete interessati, contattate Matteo. Io, Matteo, ti ringrazio tantissimo di essere mio ospite. Chissà se ci rincontreremo a Londra, io spero presto. Matteo, magari partecipare a una classe che, insomma, non sono riuscita a farla quando sono...
E l'altra volta non avete fatto, esatto.
Infatti, insomma, ci ripromettiamo questa cosa. Io ti saluto, Matteo, e prima di salutarti voglio ricordare, insomma, ai ragazzi che ci seguono, se è piaciuta, insomma, questa puntata, di seguirci, di commentare, insomma, anche le loro esperienze, se hanno fatto coaching all'estero, come si sono trovati, eccetera. Insomma, grazie mille, Matteo, alla prossima!
Grazie a voi, grazie a te, alla prossima!
Ciao!
Ciao, 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 buona serata!